Cari nel Signore, un saluto ancora a tutti. E allora, come già è stato annunciato, vogliamo tornare insieme nel libro di Ester e vedere questa sera il secondo personaggio che ci viene descritto in questo libro. Come abbiamo detto la volta scorsa, il nostro obiettivo non è quello di fare così una analisi versetto per versetto di questo libro, ma di osservare questo libro attraverso una chiave di lettura che troviamo da un'altra parte nella scrittura, nel capitolo 2 dell'Epistola di Paolo ai Filippesi. Ricordiamo quello che è scritto: affinché voi siate, dice Paolo, irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa. Abbiamo detto che il compito, lo scopo, la missione, diciamo, che i figli di Dio hanno appunto in questo mondo è quella di comportarsi come soggetti irreprensibili, integri davanti a Dio, dove? In mezzo ad una generazione che invece è tutt'altro che irreprensibile, cioè è una generazione storta e perversa. E abbiamo detto, questa è la chiave di lettura che noi vogliamo utilizzare appunto per studiare il libro di Ester, ma come diciamo prima, non studiarlo così con una analisi versetto per versetto, ma osservando un episodio chiave che troviamo in questo libro, che è che non a caso si trova proprio al centro del libro, che è, come è stato anche detto nel titolo, la scelta della regina Ester. A un certo punto Ester fece una scelta. Al capitolo 4 noi conosciamo la storia, dopo attimi di titubanza, Ester decise di presentarsi davanti a suo marito, l'imperatore, il re Assuero, per chiedergli appunto di evitare quelli che sarebbero stati gli effetti del decreto che lui aveva promulgato, spinto dall'influenza del suo principe Aman. E dicevamo la volta scorsa, il Signore ha voluto collocare questo episodio al centro del libro di Ester. E lo ha fatto in una maniera ben precisa. Noi, leggendo la scena di Ester in maniera, diciamo, fine a se stessa, senza contestualizzarla nel libro, potremmo dire, ci troviamo di fronte a una donna che a un certo punto, messa davanti a un compito nobile, che era quello di adoperarsi per il suo popolo, si voleva quasi tirare indietro. È stata, diciamo, Mardocheo, il suo padre spirituale, è stato costretto ad insistere più volte. Potremmo cadere nell'errore di dire una donna che non è stata in primo luogo, in prima battuta, pronta a svolgere quel servizio che il Signore le aveva lasciato. Invece il Signore ha voluto contestualizzare questo atteggiamento e le parole di Ester proprio collocandole nel contesto di quella storia. E infatti, prima di arrivare al capitolo 4, versetto 16 di questo libro, il Signore ci presenta tutto il contesto e ci permette di arrivare appunto in questo capitolo 4, versetto 16, avendo chiara nella nostra mente quello che stava effettivamente accadendo a quella donna. E Dio lo fa presentandoci nei primi quattro capitoli quattro diversi personaggi che rappresentano i quattro contesti nei quali appunto si trovava Ester. Abbiamo detto la volta scorsa, se noi dovessimo paragonare questo libro ad una struttura, potremmo pensare a quattro scatole chiuse una all'interno dell'altra. Una scatola più grande all'esterno, che ci presenta il contesto generale più grande di questo libro, che è proprio quello che noi troviamo al capitolo 1 e che abbiamo visto la volta scorsa, attraverso la presentazione del primo personaggio, che è il re Assuero. Attraverso quello che accadde al re Assuero, abbiamo visto la volta scorsa, ci è stata presentata un'immagine della società, della politica, dei modi di fare, degli usi e dei costumi che erano in vigore nel regno di Media e di Persia. E abbiamo visto dove Ester era collocata a livello generale, appunto, in questo contesto sociale, politico, economico, che era il contesto, appunto, di questo regno di Media e Persia, un grandissimo regno che era, si estendeva su 127 province, dall'India fino all'Etiopia. Poi nel capitolo 2 noi troviamo all'interno di questa prima grande scatola, troviamo una scatola un pochettino più piccola. Che qual è questa scatola? È la scatola rappresentata dal personaggio che vedremo questa sera, Mardocheo. Chi era Mardocheo? Mardocheo era un rappresentante di una minoranza etnica che viveva in quel contesto sociale, politico, economico che era il regno di Media e di Persia, e questa minoranza era appunto la minoranza del popolo di Israele, della quale Ester faceva parte. Poi, se noi entriamo ancora più in profondità in questo libro e vediamo la terza scatoletta posta all'interno delle prime due, notiamo come il libro scende sul personale. E si vede un rapporto diretto tra chi? Tra Aman, personaggio che ci viene presentato al capitolo 3, e Mardocheo e poi Ester stessa. Allora non siamo più in un contesto sociale, economico, politico ampio, ma entriamo nei rapporti personali. Un rapporto personale tra Mardocheo e Aman che sfocia in che cosa? In un editto. E questo editto si colloca, permette di entrare nell'ultima scatoletta, quella più piccola, quella di Ester, il rapporto diretto tra Ester e Aman. Allora noi arriviamo a capire la scelta di Ester solo quando noi la collochiamo dentro queste scatolette, perché capiamo con chi aveva a che fare Ester a livello sociale, cosa voleva dire per Ester muoversi in un certo modo a livello sociale, l'abbiamo visto la volta scorsa, capiamo qual era il popolo dal quale veniva Ester, capiamo chi era il suo avversario e capiamo quello che lei effettivamente rischiava. Poi il libro nella seconda parte si allarga di nuovo. Cosa vuol dire? Se da prima noi apriamo delle scatole dalla più grande alla più piccola, poi il libro fa l'esatto contrario, rimette le scatolette al suo posto dalla più piccola alla più grande, perché noi vediamo nel capitolo 5 la vittoria prima di Ester e poi di Mardocheo su Aman, e poi andando avanti nel capitolo 8, nel capitolo 6 e 7 vediamo le vittorie personali di Ester prima e di Mardocheo poi su Aman e sulla sua casa, nel capitolo 8 la vittoria del popolo di Israele su Aman, di Ester e Mardocheo, del popolo di Israele su Aman con la caduta della sua casa, e infine nel capitolo 9 la vittoria di tutto Israele che viene liberato nel contesto sociale. Il libro si apre con l'analisi di un contesto sociale nel capitolo 1 e si chiude con l'analisi di un contesto sociale nel capitolo 9. In mezzo c'è appunto tutta questa storia che ha il suo centro appunto in questa scelta. E cosa abbiamo visto parlando del re Assuero? Abbiamo visto che il re Assuero era un uomo particolare. Era tanto potente quanto egocentrico ed inaffidabile. Era un uomo ricco, era un uomo glorioso, a capo di un grande regno, era un uomo influente. Abbiamo visto che ogni sua volontà era un comandamento. Ed era un uomo che era un punto di riferimento per gli abitanti del suo regno. Ma allo stesso tempo, tanto potere era stato messo in mano a una persona che di virtuoso non aveva nulla, o comunque molto poco. Era un uomo egocentrico, vanaglorioso, lui si considerava al di sopra della legge. Era un uomo orgoglioso, permaloso, lo abbiamo visto in quello che fece con la regina Vasti. Ed era un uomo facilmente manipolabile, lo abbiamo visto nei consigli che questi saggi gli diedero. E che si era circondato di persone stolte, pensiamo ad Aman, lo vedremo la prossima volta. Ma tutti lo conosciamo comunque. Per cui era un uomo la cui volontà era legge, era scritta sulla pietra, ma che allo stesso tempo era volubile, egocentrico, permaloso, vanaglorioso, vendicativo, pronto a gesti forti e gesti scellerati. E soprattutto, abbiamo visto la volta scorsa, era un uomo che, come rappresentante del genere maschile, esercitava la sua autorità e il suo potere su chi? Prima di tutto su sua moglie. Ester, nonostante fosse la sua regina, nonostante quest'uomo la amasse più di ogni altra persona, era comunque sempre chiusa in un rapporto di subordinazione ad un uomo che dettava legge, che faceva il bello e il cattivo tempo dentro un impero e che era anche una personcina non tanto a modo. Per cui la volta scorsa abbiamo proprio chiuso osservando questo. Esther si deve rapportare ad un uomo che è la legge in persona, ad un uomo che è volubile e in un rapporto che la vede già in inferiorità, in sottomissione, in subordinazione nei confronti appunto di quest'uomo. Arriviamo adesso al capitolo 2. Il capitolo 2 ci parla del secondo contesto. All'interno di questo contesto societario, sociale, politico, economico del popolo del re Assuero si muove chi? Si muove un popolo, che è il popolo di Israele, che ha in uno dei suoi principali rappresentanti un uomo chiamato Mardocheo. Quello che è interessante e che vogliamo vedere questa sera è darci un obiettivo. E l'obiettivo che abbiamo questa sera è osservare alcune, non vedremo ovviamente tutto per ragioni di tempo, caratteristiche, qualità di Mardocheo e chiederci ma da dove vengono queste caratteristiche. Mardocheo è stato un uomo straordinario ed infatti il capitolo 10 di questo libro si chiude proprio con un elogio pubblico che venne fatto all'interno di tutto il regno di Medio di Persia a Mardocheo. Ma prima di arrivare al capitolo 10 noi dobbiamo fare un passo indietro e partire da dove ci viene presentato Mardocheo per capire e chiederci ma come fece Mardocheo ad arrivare in una simile posizione? Qual era il segreto, potremmo dire, della straordinarietà della persona di Mardocheo? E la scrittura ci presenta Mardocheo in due versetti che troviamo appunto nel capitolo 2 e che sono un po' la chiave di lettura di tutta la persona di Mardocheo. Leggiamo i versetti da 5 a 7 del capitolo 2 del libro di Esther. Nella residenza reale di Susa c'era un giudeo di nome Mardocheo, figlio di Jair, figlio di Simei, figlio di Chis, un beniaminita, che era stato condotto via da Gerusalemme tra gli schiavi deportati con Jeconia, re di Giuda, da Nabucodonosor, re di Babilonia. Egli aveva allevato la figlia di suo zio Adassa, cioè Esther, che non aveva né padre né madre. La ragazza era avvenente bella e alla morte del padre e della madre Mardocheo l'aveva adottata come figlia. Chi era Mardocheo? Lo abbiamo letto in questi versetti. Mardocheo era un giudeo che viveva come servitore nei cortili e alle porte della residenza reale di Assuero a Susa. Susa era una delle prime tre città, diciamo, del regno di Media e di Persia, ed era la città nella quale appunto c'era la residenza reale. Mardocheo era un uomo del quale non ci viene detto molto, non ci viene detto se avesse una famiglia, una moglie, dei figli, probabilmente non li aveva, anzi quasi sicuramente, questo lo capiamo nel rapporto che aveva avuto con Esther. Non ci viene detto molto neanche di quello che fosse il suo lavoro, di quelle che fossero le sue caratteristiche. Ma la scrittura ci dà le cose importanti di Mardocheo. Se la scrittura non ci ha detto della sua famiglia, diciamo di se avesse o meno una famiglia, non ci ha parlato di altre abitudini o che, è perché non hanno evidentemente per noi un valore rilevante. Ma quello che ci interessa di Mardocheo invece è osservare la sua genealogia. Non tanto per i nomi che vengono riportati, quanto per vedere il risultato di questa genealogia. Perché diciamo questo? Allora, chi era Mardocheo? Mardocheo era un uomo, figlio di Jair, il cui nonno di Mardocheo si chiamava Simei, era a sua volta figlio di Chis. Allora, dobbiamo concentrarci su Chis. Kis, il bisnonno di Mardocheo, era stato deportato ai tempi del re Yeconia e ai tempi di Nabucodonosor dal popolo, da Gerusalemme, ci dice qui, a Babilonia e poi a Susa. Cosa aveva fatto Mardocheo? Mardocheo a un certo punto, ci dice, aveva allevato la figlia di suo zio, Ester, che era rimasta orfana e che Mardocheo aveva adottato come figlia. Ci sono degli aspetti importantissimi, fondamentali in questa descrizione, perché Mardocheo ci fa vedere, questa famiglia ci fa vedere un aspetto davvero molto importante della vita spirituale. Perché Mardocheo è stato un uomo spirituale? Perché probabilmente prima di lui altri uomini sono stati spirituali e hanno insegnato a Mardocheo come comportarsi per essere un uomo spirituale. Mardocheo non era un uomo spirituale perché era nato spirituale o perché qualcuno dall'alto gli aveva infuso una pozione magica di spiritualità. Mardocheo era stato un uomo spirituale perché probabilmente prima di lui aveva visto altri uomini spirituali vivere e aveva imparato che cosa Mardocheo? Aveva imparato l'importanza e il valore degli insegnamenti spirituali che gli erano stati tramandati, e questo lo capiamo poi nel rapporto che lui ha con Ester. Ed Ester aveva fatto suoi questi insegnamenti, lo capiamo dal comportamento che aveva Ester. Perché diciamo questo? Perché noi ci concentriamo sulla famiglia di Mardocheo? Mardocheo apparteneva alla quarta generazione degli esuli da Gerusalemme. Da Nabucodonosor ad Assuero ci sono circa 80 anni. E questo coincide abbastanza bene nei tempi con il concetto di quattro generazioni. Per cui noi dobbiamo pensare che chi è arrivato in Babilonia, in Susa, non è stato Mardocheo ai tempi di Serse, del re Assuero, ma è stato il suo bisnonno ai tempi del re Nabucodonosor, e che erano passati 80 anni. E noi sappiamo quanto è difficile per un popolo esule, straniero, mantenere una propria identità dopo addirittura 80 anni. La scrittura ce lo dice, non è un qualche cosa che ci inventiamo. Pensiamo a come viene descritta la disubbidienza del popolo di Dio ai tempi di Giosuè. Il popolo di Giosuè, il popolo servì il Signore durante tutta la vita di Giosuè e durante tutti gli anziani che sopravvissero a Giosuè. Ma poi Giosuè, servo del Signore, morì e sorse una generazione che non aveva visto le opere che erano state compiute in Egitto, che non aveva conosciuto Giosuè, che non aveva visto quello che il Signore aveva fatto. E già quella generazione dimenticò. Dimenticò, e che cosa successe? Fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Allora, in quel caso, già la generazione successiva, che non aveva visto quello che era successo, già ci fu uno sviamento. Ma la stessa cosa è accaduto, per esempio, agli egiziani. Sorse una generazione che non aveva visto Giuseppe e le sue opere, perseguitarono il popolo di Israele. Perché? Perché non avevano conoscenza di quello che era stato il passato. Dimenticarono immediatamente la loro eredità e si conformarono con quello che c'era attorno. Invece noi notiamo, in Mardocheo non è così. Sono passati 80 anni, sono passati quattro generazioni, ma noi troviamo ancora un uomo che è fedele. Perché è fedele? Perché ha ricevuto degli insegnamenti fedeli. E allora possiamo dire, e questo Jair, questo Simei, questo Kis, probabilmente erano persone fedeli. E nel modo in cui Mardocheo trasmette questi insegnamenti ad Ester, nel modo in cui Ester riceve questi insegnamenti a sua volta, noi vediamo il valore che questi insegnamenti avevano, a dimostrazione che non era teoria quella che Mardocheo aveva in testa, ma era una vita vissuta nella pratica. parole seguite a fatti, immagazzinati nella propria vita. Ecco l'importanza di quello che ci viene detto, ci viene tramandato, dell'insegnamento che ci viene dato e che noi a nostra volta lasciamo. La famiglia di Mardocheo aveva messo in pratica quel comandamento che il Signore aveva dato attraverso Mosè. Questi comandamenti ti staranno nel cuore, li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto a casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Questa famiglia li aveva messo in pratica questo comandamento. Allora l'obiettivo di Mardocheo che noi ci diamo questa sera non è solo tanto analizzare Mardocheo, ma analizzare Mardocheo attraverso l'eredità che il suo bisnonno ha tramandato a suo nonno, che ha tramandato a suo padre, che ha tramandato a lui, che lui stesso ha tramandato ad Ester. Ester sarà la quinta generazione di una famiglia fedele che è partita da Chisse ed è arrivata fino a lei con un risultato straordinario. Perché? Perché man mano si sono tramandati degli insegnamenti. Quello che noi vedremo questa sera è proprio questo, l'importanza degli insegnamenti spirituali che noi troviamo nella Bibbia e che facciamo nostre prima di tutto, ma che passiamo anche a chi viene dopo di noi. Quale eredità, potremmo dire, diamo alle generazioni che ci seguono? Allora, quali sono gli aspetti che ci colpiscono di Mardocheo? Ebbene, il primo aspetto che noi osserviamo è chiederci ancora una volta, ma chi era Mardocheo? Mardocheo, abbiamo detto, era un esule, era figlio di esuli, generazioni di esuli, che avevano appunto lasciato forzatamente, in maniera coatta, la loro terra di appartenenza per trasferirsi in un'altra nazione. E avevano dovuto cambiare la loro vita. Eppure che cosa notiamo di Mardocheo? Notiamo che la prima cosa che la scrittura ci dice è il fatto che Mardocheo adotta sua cugina, figlia di suo zio, Ester Adassa, che era rimasta orfana. Perché è importante questo aspetto? Perché la scrittura ci fa vedere come Mardocheo non era un ribelle. Cosa vuol dire? Mardocheo non si era ribellato a motivo del fatto che Dio aveva permesso l'esilio del suo popolo, a motivo del fatto che dopo 80 anni, dopo già 70 anni, ma poi addirittura lui oltre il termine dei 70 anni che Dio aveva dato, lui si trova ancora in esilio, e poi non si ribella davanti neanche al fatto che Dio ha permesso una tragedia così grande nella sua famiglia come il fatto che sua cugina sia rimasta orfana. Noi non troviamo nessun atteggiamento di ribellione da parte di Mardocheo davanti agli eventi che hanno caratterizzato la sua vita e la vita della sua famiglia. Pensiamo a Daniele. Quando Daniele ricevette le rivelazioni profetiche da parte di Dio, l'atteggiamento di Daniele non fu di ribellione, il fatto di dire: Signore, ma perché tu hai permesso questa cosa? Daniele disse: no, Signore, è colpa nostra, ce lo siamo meritato. Daniele ebbe la visione corretta di quello che era successo al suo popolo a motivo del peccato e del fatto che Dio rimaneva giusto anche se permetteva quegli eventi. E Mardocheo aveva la stessa visione. Noi non troviamo in Mardocheo un atteggiamento di ribellione a motivo del fatto che lui era un servo, che avrebbe potuto vivere una vita libera in Israele e invece era costretto a servire alla corte di un re straniero. Ma Mardocheo non si ribella, anzi, come vedremo, lui desidera onorare Dio nel suo servizio. Mardocheo non si ribella davanti al fatto che sua cugina è rimasta orfana in tenera età di entrambi i genitori. No, la prende, l'accoglie, perché? Perché vuole onorare quel Dio che è il padre degli orfani, il difensore delle vedove, che è colui ai quali sono soli lui dà una famiglia. Mardocheo agisce in questa direzione, lui vuole essere il canale attraverso il quale altre persone possono ricevere le benedizioni di Dio, e attraverso il quale il nome di Dio può essere glorificato. Già questo aspetto ci fa capire quanto era straordinario quest'uomo e quanto gli insegnamenti che Mardocheo aveva ricevuto lo avevano modellato, lo avevano plasmato fino a farlo diventare un uomo straordinario, che anche in situazioni difficili, difficilmente accettabili, come quelle che abbiamo visto, il fatto che lui fosse un servitore, un uomo schiavo in una nazione straniera, e il fatto che sua cugina purtroppo avesse dovuto vivere una situazione del genere, non lo portano a ribellarsi, a lamentarsi contro Dio, ma lo portano a dire: Signore, cosa posso fare per te? E allora ecco che subito lui vede un bisogno. Mia cugina è rimasta orfana in tenera età di entrambi i genitori, non ha nessuno che la accudisca. Bene, diventerà mia figlia. Mardocheo desidera impegnarsi e onorare quel Dio che è il suo Dio, il Dio del suo popolo, in un contesto difficile. E questo è per noi un profondo insegnamento, perché magari noi non vivremo un contesto difficile come quello di Mardocheo, anche se purtroppo ci potremmo trovare anche noi a passare situazioni di lutto. Ma l'insegnamento che noi prendiamo da quest'uomo è che anche in contesti difficili la domanda deve essere: Signore, cosa posso fare per onorarti? E il Signore ci darà, ci aprirà gli occhi e la mente per vedere dei bisogni materiali, spirituali di tante persone per poter glorificare il suo nome. Questo è il primo, la prima importante lezione che noi traiamo da Mardocheo. Abbiamo detto la volta scorsa, ma qual è lo scopo del libro di Ester? Ester è un libro particolare, perché è un libro nel quale, abbiamo detto, si distingue per una caratteristica che nessun altro libro ha nella Bibbia: il fatto che il nome di Dio non venga mai citato. Sembra una storia, quasi un racconto, tipo da romanzo. Non c'è un preciso riferimento a Dio. Dio è in ogni versetto del libro di Ester. Ma non c'è un preciso riferimento a Dio in questo libro, perché Ester è un libro che ci parla di noi, di come noi siamo, di come noi funzioniamo, di come noi ragioniamo. E il messaggio che noi traiamo da Mardocheo è questo: noi abbiamo bisogno di crescere all'interno di insegnamenti spirituali che ci devono essere tramandati, che possiamo apprendere anche da noi, ma che è importante che ci vengano tramandati, perché ha il privilegio di nascere in una famiglia di credenti, poi anche fin da piccoli, perché sono insegnamenti che modellano il nostro carattere e ci rendono spirituali. Per cui ecco l'importanza di andare alla parola di Dio per nutrirci della Bibbia, ma anche l'importanza di considerarci benedetti dal Signore se ci ha introdotti in una chiesa, se ci ha dato una famiglia spirituale, se ci dà del cibo spirituale, se ci dà delle persone che si prendono cura di noi e con le quali possiamo avere comunione. Ma proseguiamo. Notiamo un altro aspetto del carattere di Mardocheo. Leggiamo i versetti 21 a 23 di questo capitolo 2. Dice così la scrittura: in quei giorni, mentre Mardocheo stava seduto alla porta del re, Bigdan e Teres, due eunuchi del re, di quelli che stavano di guardia all'ingresso, irritatisi contro il re Assuero, cercarono di attentare alla sua vita. Mardocheo scoprì la cosa e ne informò la regina Ester, che a sua volta ne parlò al re in nome di Mardocheo. Dopo che furono svolte indagini e verificato il fatto, i due eunuchi furono impiccati a una forca e il fatto fu registrato nel libro delle cronache in presenza del re. Qui noi notiamo altri due aspetti del carattere di Mardocheo. Il primo aspetto è che Mardocheo era un uomo fedele nel suo servizio. Se ci facciamo caso, tutte le volte che noi troviamo citato Mardocheo in questo libro, lo vediamo sempre all'opera, sempre nel suo servizio. È sempre alla porta del re, oppure nei cortili del re. Anche quando, nel capitolo 4, lui si veste di abiti da lutto, da penitenza a motivo dell'editto di Aman, noi lo troviamo sempre comunque vicino alla porta, ai cortili, al palazzo del re. Perché? Perché è un uomo costantemente dedicato al servizio. Non solo Mardocheo desidera onorare Dio prendendosi cura di Ester, diventando quel canale attraverso quale Dio adempie la sua parola nel fatto di essere il padre degli orfani e il consolatore delle vedove. Ma Mardocheo desidera onorare Dio anche essendo sottoposto all'autorità che Dio gli ha dato e servendo questa autorità con cura, con costanza. E infatti noi lo troviamo sempre in una situazione di appunto di vigilanza, di costanza nel suo servizio. Ma non solo. A un certo punto Mardocheo, nello svolgere il suo ruolo, viene a conoscenza della situazione di due uomini che vogliono fare un attentato alla vita del re. Ora pensiamo, Mardocheo era uno schiavo, era uno straniero. Che interesse aveva ad un certo punto a difendere il re? Non era il suo re, nel senso che non apparteneva al suo popolo, era il suo re perché lui si trovava in Media e in Persia, ma non era... Era come Mardocheo era uno straniero per Assuero, così Assuero era uno straniero per Mardocheo. A un certo punto, perché Mardocheo doveva esporsi? Perché comunque Mardocheo si stava esponendo, avrebbero potuto venire ripercussioni su Mardocheo a motivo di questa cosa. Comunque le accuse erano gravi e due persone sono morte. Invece Mardocheo disse: no, io devo essere fedele al mio re e lo devo amare, anche se è un re straniero, anche se sono in una condizione difficile. E Mardocheo va fino in fondo, scopre la cosa e si comporta con lealtà. Mardocheo non era solo fedele, ma era leale all'autorità che in quel momento era su di lui. Perché? Perché era un'autorità postagli sopra da Dio. E cosa notiamo? Notiamo che questa cosa fu scritta addirittura nel libro delle cronache dei re di Media e di Persia, per cui fu un gesto eclatante che dimostra davvero quanto Mardocheo fosse un uomo fedele, fedele, costante nel suo servizio, fedele e leale nei confronti di quel re, anche se era un re straniero, anche se era un re pagano, ma non importava, quella era l'autorità che Dio gli aveva dato e non si discuteva. Ancora oggi capita la stessa cosa, noi possiamo essere d'accordo o non d'accordo con le leggi che vengono date dalle nostre autorità, ma finché non minano il nostro cammino spirituale, Dio ci chiama ad essere sottomessi senza discutere, perché anche questo è un modo per onorare Dio. Ovviamente abbiamo detto finché non minano il nostro rapporto con il Signore o la nostra testimonianza. E Mardocheo lo dimostra, lui fu fedele e leale al suo re, magari non condivideva tutto, ma non importa, io devo servire il re perché questo è il posto che Dio mi ha dato. E questa è una lezione ancora per noi oggi, una grande lezione, una straordinaria lezione. Viviamo purtroppo oggi in un contesto, per quello che sta accadendo, dove i nostri governanti sono purtroppo anche portati a fare delle scelte impopolari o drastiche. Ma finché queste scelte non minano la nostra comunione personale con Dio, la nostra testimonianza, Dio ci chiama ad essere sottomessi, perché anche questo è un modo per onorare Dio e per essergli e per dimostrare la nostra lealtà, la nostra fedeltà, come fece Mardocheo. Ma cosa successe dopo? Capitolo 3, i primi quattro versetti. Dopo queste cose, il re Assuero innalzò Aman, figlio di Ammedata, la Gagita, alla più alta dignità, e pose il suo seggio al di sopra di quelli di tutti i principi che erano con lui. Tutti i servitori del re che stavano alla porta del re si inchinavano e si prostravano davanti ad Aman, perché così aveva ordinato il re. Ma Mardocheo non si prostrava, non si inchinava né si prostrava. I servitori del re che stavano alla porta del re dissero a Mardocheo: perché trasgredisci l'ordine del re? Per quanto glielo ripetessero tutti i giorni, egli non dava loro ascolto. Quelli riferirono la cosa ad Aman per vedere se Mardocheo avrebbe persistito nel dire, come aveva detto loro, che era giudeo. Cosa succede? Notiamo le prime parole del versetto 1. Dopo queste cose. Cosa significa? Quali sono queste cose? Sono quel gesto eroico che abbiamo citato in precedenza. Mardocheo scopre questo complotto, lo denuncia, la cosa arriva al re, si scopre che è vero, Mardocheo diventa un eroe, il suo nome viene scritto nel libro dei re dei Medi e di Persia, ma per Mardocheo non viene fatto niente. noi vediamo in questi versetti che non si parla di alcuna ricompensa nei confronti di Mardochio. Anzi, vedremo poi parlando più avanti che addirittura il re si era dimenticato di Mardochio. Mentre invece il re aveva innalzato alla seconda carica del suo regno un uomo che era all'esatto opposto di Mardochio. Un uomo che era Aman, un agagita, discendente di Amalek, acerrimo nemico del popolo di Israele. Allora mettiamoci nei panni di Mardochio. Qui dobbiamo ragionare su Mardochio. Abbiamo detto, il libro di Esther è un libro che parla di noi. E allora dobbiamo dire, come ha ragionato Mardochio? Mettiamoci nella sua testa. Io ho appena salvato la vita del re. Il re non mi ha detto neanche grazie. E ha elevato alla seconda carica del suo regno un uomo appartenente ad un popolo che è acerrimo nemico del mio popolo e del quale in tutto il libro di Esther non si parla di alcun gesto eroico. Aman era un abile manipolatore, ma di virtuoso non c'era nulla in Aman. Allora Mardochio aveva qualche motivo per prendersela con Dio o per dire, Signore, ma adesso va bene tutto, però io ho salvato la vita a questo re. Questo re non mi ha nemmeno ringraziato e in più ha messo sotto di sé chi? Un mio nemico e un uomo che è un buono a nulla, che è solo capace a manipolare, che lo ha messo lì solo perché ha un ascendente su di lui. Allora Mardochio aveva dei motivi per arrabbiarsi, per ribellarsi finalmente contro questo re? Ce ne aveva, ne aveva anche tanti. E invece dov'era Mardochio? Cosa abbiamo letto al versetto 1? Tutti i servitori del re che stavano alla porta del re si prostravano e si inchinavano. Ma Mardochio non lo faceva. Dov'era Mardochio? Era sempre lì alla porta del re. Notiamo, Mardochio non si prostrava e non si inchinava non perché era arrabbiato con il re. Qualcuno potrebbe dire, sì, ma Mardochio non si prostrava perché Aman gli stava antipatico e perché non voleva più servire il re. Era un ribelle. No, non era un ribelle. Perché Mardochio era là, alla porta del re. Era là a servire il suo re, come prima. L'irriconoscenza del re, il fatto che il re gli avesse messo sopra un suo nemico, non aveva cambiato il suo modo di agire, perché il suo modo di agire era un modo di agire con Dio. Ma, come diciamo prima, quando la cosa mina invece la mia testimonianza, il mio rapporto con Dio, allora dico no, Dio viene prima anche del re e io non mi prostro. Perché non mi prostro? Perché Aman è un mio nemico, fa parte di Amalek, lo vedremo la prossima volta, è perché come giudeo io mi posso solo davanti a Dio. E non mi interessa, dice Mardochio, se è un ordine del re. Non mi interessa se andranno a denunciarmi da Aman. Non mi interessa se mi ammazzano. Perché quello sarebbe successo. Io non mi prostro. Anzi, a chi mi chiede che non mi prostro, gli dico anche la ragione. Io sono giudeo e queste cose non le faccio. Quale fu l'atteggiamento di Mardochio? Mardochio non cambiò la sua lealtà verso il re. No, io rimango fedele, perché questo è il contesto dove Dio mi ha messo a servirlo. Ma in questo contesto io rimarrò fedele a Dio. E quando mi verrà chiesto di fare una cosa che Dio non approva, allora non la farò. E darò le mie ragioni. Quali sono le mie ragioni? Sono queste. Dio non lo approva. Ma non farò del fatto di essere diverso, un giudeo, un'occasione per ribellarmi contro il mio re. No. Io rimarrò fedele. Mardochio rimane fedele alla porta del re. E se non si prostra davanti ad Aman, è solo perché Aman è un nemico di Dio. È una malechita. E a chi glielo chiede, lui lo dice. Non dice io non mi prostro davanti ad Aman perché Aman è mio antipatico. Non dice io non mi prostro davanti ad Aman perché il re Assuero è stato un disgraziato. Dice no, io non mi prostro davanti ad Aman perché sono un giudeo. E il mio Dio non lo vuole, non lo permette. E io non lo faccio. E domani me lo chiedete e mi dite, ma guarda che Aman l'ha saputo, lo dirà da Assuero, stai trasgredendo una legge del re, c'è la morte. Non mi interessa, io sono un giudeo, questa cosa non la faccio. Mardochio era fedele alla legge del Signore e lo dimostra rimanendo leale al suo servizio per Dio, anche quando, umanamente parlando, ha subito un torto. E Mardochio dice, non importa, Dio sa, ma io faccio la mia parte, rimarrò fedele. Fino a quando non viene messa in discussione la mia fedeltà verso Dio, allora lì reagirò. Ma prima no, prima rimarrò alla porta. E quando reagirò, darò delle motivazioni spirituali. Non accamperò delle motivazioni di invidia, di risentimento, di rancore. Non c'erano queste cose in Mardochio. Cosa ci parla allora? Cosa ci presenta quest'uomo? Ci presenta un uomo che aveva ricevuto degli insegnamenti, che aveva immagazzinato questi insegnamenti nella sua vita e che questi insegnamenti avevano plasmato e modellato la sua vita. Ma c'è un passaggio ulteriore che rende davvero Mardochio un uomo straordinario e completo. Non fu solo un buon esecutore, non fu solo un buon alunno, ma divenne anche un ottimo maestro. Lo vediamo nel rapporto che Mardochio ebbe con Ester. Versetto 15. Ester si guadagnava il favore di tutti quelli che la vedevano. Qual era la prima lezione che Dio, che Mardochio aveva insegnato ad Ester? Non ti devi ribellare davanti a Dio. Qual era la prima lezione che Mardochio aveva imparato? Dio è sovrano e io non mi devo ribellare. Qualsiasi sia la volontà di Dio per me, io rimarrò fedele e lo servirò. Ed Ester aveva imparato la stessa cosa. Cosa aveva di diverso Ester da Mardochio? Niente. Era la quinta generazione degli esuli, anzi, lei era rimasta orfana di madre e di padre. Dio, nella sua volontà, aveva permesso che lei rimanesse privata dei punti di riferimento fondamentali che erano il padre e la madre, fin dalla tenera età. Ma noi cosa vediamo di Ester? Vediamo una donna che non si era ribellata. Noi potremmo dire che Ester aveva tutte le ragioni, umanamente parlando, per essere arrabbiata con Dio, con il mondo e con tutti. Invece no, Ester si guadagnava il favore di quelli che la circondavano, perché aveva imparato la benevolenza e la meraviglia di Dio, che aveva provveduto per lei, anche in quel momento difficile, un uomo straordinario come Mardochio. Allora gli insegnamenti che Mardochio aveva dato ad Ester avevano cambiato anche la vita di Ester. Ecco perché, come diciamo prima, non solo immagazzinare, ma passare anche a chi viene dopo di noi, perché faremo del bene anche a chi viene dopo di noi. Come Mardochio non si era ribellato, così non si era ribellata Ester. Ester chi seguiva? Seguiva l'esempio di Mardochio. Non vedeva ribellioni in Mardochio, non si era ribellata lei. Aveva un carattere pieno di grazia Mardochio, aveva un carattere pieno di grazia Ester. Versetto 10. Ester non aveva detto nulla del suo popolo né dei suoi parenti perché Mardochio le aveva proibito di parlare. Ester faceva quello che Mardochio le diceva. E Mardochio non era autoritario, era autorevole, diverso. Ester aveva imparato a seguire l'esempio di Mardochio. Versetto 9. La ragazza piacque ad Egai che trovò grazia davanti a lui. Versetto 15. Quando venne il turno di Ester di andare dal re, lei non domandò altro che quello che le fu indicato da Egai. Mardochio era costante, cambiavano i contesti, ma la sua fedeltà non cambiava. Ester era costante. Prima era con Mardochio, seguiva Mardochio. Dopo lei è stato messo sopra Egai, seguiva Egai. Perché lei sapeva che doveva essere sottomessa all'autorità e svolgere il servizio nel contesto dell'autorità che Dio le aveva dato. I caratteri che erano in Mardochio erano stati trasmessi ad Ester, ed Ester replicava l'esempio di Mardochio perché aveva ricevuto un buon esempio di buoni insegnamenti. Versetto 20. Ester, secondo l'ordine che Mardochio le aveva dato, non aveva detto nulla né dei suoi parenti né del popolo, perché faceva quanto Mardochio le diceva, come quando era sotto la tutela di lui. Ester adesso era diventata regina, poteva dire: senti Mardochio, adesso io qua sono la regina, adesso comando io, si sono invertiti i ruoli. No, Ester rimane sottomessa agli insegnamenti di Mardochio, anche quando cambia il contesto. Perché? Perché aveva capito il valore di quegli insegnamenti. Come lo aveva capito prima Mardochio, così lo aveva capito Ester. E quando, versetto 22, Mardocheo scoprì la cosa, ne informò la regina Ester, che a sua volta ne parlò al re in nome di Mardocheo. Ester si fidava di Mardocheo. Era un bel rischio andare a dire al re: guarda che è successo quello che è successo e me lo ha detto Mardocheo. Ma lei aveva rischiato, se non fosse stato vero, di mettere in cattiva luce Mardocheo. Ma lei disse: no, io vado, perché se l'ha detto Mardocheo è vero, perché io mi fido di lui, perché so che quello che lui dice è vero. Allora vediamo, Mardocheo era anche un uomo credibile davanti ad Ester. Allora, riassumendo, chi era Mardocheo? Mardocheo era un uomo che aveva ricevuto degli insegnamenti straordinari, che si erano tramandati nella sua famiglia, che erano arrivati a lui, che poi lui aveva preso e ha passato a chi veniva dopo di lui. E lo avevano modellato, lo avevano plasmato, lo avevano fatto diventare un vero uomo di Dio. Questi insegnamenti permisero a Mardocheo di mantenere vivo il ricordo del Dio di Israele in mezzo a quella generazione straniera, in mezzo a quel contesto straniero, in mezzo al passare delle generazioni. Quegli insegnamenti permisero a Mardocheo di non ribellarsi davanti a Dio, anche davanti ad eventi brutti, devastanti, terribili. Ma Mardocheo aveva posto la sua fiducia in quel Dio che era il suo Dio e che aveva sempre fatto del bene nei suoi confronti. E Mardocheo aveva una visione corretta della giustizia e della fedeltà di Dio, nonostante eventi negativi. Mardocheo era arrivato ad amare un'orfana. Lui era uno schiavo, ma cioè, alla fine, fondamentalmente, lui non è che era ricco in un palazzo di un re. E non era un re, era un servitore nel palazzo di un re. Ma chi glielo faceva fare di prendersi un'orfana in casa? E invece lo fece, perché sapeva che quello era il modo che Dio gli dava per onorarlo. E Dio avrebbe provveduto. Mardocheo servì fedelmente il suo re, con costanza, giorno dopo giorno, evento dopo evento. Poteva succedere qualsiasi cosa, ma Mardocheo non scadeva nel suo servizio. Mardocheo era leale nei confronti del suo re e non si ribellò al re, anche quando il re gli fece un torto. Ma invece, quando l'ordine del re contravveniva all'ordine del suo Dio, che è al di sopra di ogni cosa, allora lì Mardocheo disse: no, costi quel che costi, io non lo faccio. E fu pronto a dare anche una buona testimonianza, una buona motivazione di quello che gli era stato, di quello che lui aveva imposto come rifiuto. E infine Mardocheo fu un uomo che fu un buon maestro, un esempio per chi veniva dopo di lui. E il frutto di questo esempio fu Ester, che fu una replica di Mardocheo in qualche modo. Ebbe una visione corretta, come Mardocheo non si ribellò, crebbe nel timore di Dio, maturando una visione spirituale, rese una buona testimonianza, fu costante anche lei e prese decisioni fedeli. Allora, in conclusione, qual è l'insegnamento che noi traiamo per noi? È un duplice insegnamento. La Bibbia ci dice che ogni scrittura è utile a insegnarci, a riprenderci, a correggerci, ad educarci, affinché siamo completi e preparati per ogni opera buona. E guardando Mardocheo, noi vediamo noi guidati, educati, corretti, insegnati dalla parola di Dio. E veniamo esortati ad affidarci ogni giorno alla parola di Dio. Ma dall'altra parte vediamo anche quello che Paolo dice a Timoteo: le cose che hai udito da me affidale a uomini fedeli, a tramandare a coloro che nei diversi ruoli. Timoteo era in un contesto ecclesiale, ma noi potremmo parlare anche della famiglia. Nei diversi ruoli che Dio ci ha dato, a tramandare gli insegnamenti di Dio a chi viene dopo di noi, a lasciare un'eredità, perché sarà un qualcosa che farà del bene anche a chi verrà dopo di noi. Pensiamo a quello che Paolo disse di Timoteo: io ricordo la fede sincera che è in te, che prima di te dove abitò? In tua nonna e in tua madre, le quali ti insegnarono. Ancora una volta Dio ricorda la cosa importante: la fede di Timoteo e chi gliel'aveva tramandata. È straordinaria la parola di Dio e il modo in cui Dio agisce. Dio metterà Ester davanti a una prova difficile, quella di mettere in gioco la sua stessa vita, ma non la lascerà sola e l'ha preparata per arrivare a quell'obiettivo, mettendole a fianco un uomo come Mardocheo, un uomo spirituale. Noi possiamo essere oggi preparati per la missione, per il ruolo, per il dono, per il servizio che il Signore ci dà, attingendo dalla parola e da quello che gli altri ci insegnano. E potremo essere un giorno dei canali attraverso i quali il Signore preparerà altre persone ad altri gesti straordinari. Questo non lo possiamo sapere. Ma quello che noi sappiamo è che a noi rimane l'onere di essere fedeli davanti al Signore e alla sua parola. Mardocheo fu fedele perché si aggrappò alla parola di Dio che gli venne tramandata. E fu lui stesso un buon maestro. E noi dobbiamo capire che il segreto della nostra fedeltà è quello di aggrapparci alla parola che Dio ci ha dato e agli insegnamenti che possiamo ricevere nella nostra famiglia, dai nostri genitori, dai nostri parenti, nella chiesa, dagli anziani, dai ministeri, eccetera, eccetera. E a fare nostri questi insegnamenti e a tramandarli a nostra volta a coloro che ci circondano e a coloro che verranno dopo di noi. Questa è la lezione che noi prendiamo da Mardocheo. Che il Signore possa benedire la sua parola e darci ancora di riflettere e di adoperarci per la sua gloria. Amen.